tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Arrabbiatissimi gli Slipknot con questa loro nuova The Shuffleton Rag alle 9:10 minuti su Radio Rock. Allora io voglio, parto subito con un messaggio che è arrivato al 3899 106 600. Do il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock a Guido Grosetto. Ciao Guido, buongiorno, come stai?
Oh, bene, bene.
Tutto bene, buongiorno anche a Emiliano Rubbi che come ogni buongiorno. Giovedì è con noi. Allora io ti leggo subito, allora Emiliano ti leggo un messaggio che è arrivato che dice questo: Pappagallo, ti seguo da anni e conosco il tuo bisogno di dare la parola a tutti, ma quei tutti guarda caso sono sempre fasci. Bravo, ci sei riuscito. Allora qui c'è il discorso, io do la parola solo innanzitutto, tu sei fascista Guido?
Non è stato,
ecco appunto, no, quindi tanto per dire
no, ma poi detto tanto... questo, cioè io sto qui ogni giovedì, perdonami, ma nel senso che cosa, mi stai dicendo, cosa stai provando di
no, però questa cosa qua è molto interessante Guido, perché si riallaccia anche secondo me al tema vaccini che stiamo affrontando oggi, cioè non c'è proprio più la capacità di ascoltarsi, di capirsi, di mettersi in relazione, di non lo so, di ragionare su basi comuni. Adesso prima di entrare nel discorso super Green Pass, cioè, però questo qui è un tema preliminare, cioè si ragiona proprio per no, e perché? Poi i social hanno molto evidenziato questa spaccatura, no? Nel senso, sul social funziona che o stai di qua o stai di là, quindi o sei fascista o sei, se sei di Fratelli d'Italia sei fascista.
Negli anni abbiamo invitato, ora mi dico i primi che mi vengono in sì. mente, da Viola Carofalo di Potere al Popolo sì. ai rappresentanti delle sardine, al Baobab vabbè. Che è venuto un milione di volte, nel senso ci sono stati ospiti di destra, ospiti di sinistra. In ogni
sentiamo genere. Che ne pensa Guido, che dici?
No, ma che ne penso? Cioè, io sono un democristiano. Cioè, no, ma lo sono per storia, lo sono per nascita.
Storicamente è vero.
Mi piace questo, mi piace questo coming out, no? Io sono un democristiano.
No, ma proprio lo sono stato il responsabile dei giovani democristiani. Ero con Enrico Letta, che conosco da 37 anni, con certo. Lapo Pistelli, con Franceschini, li conosco tutti da tempo. Sono un democristiano
non si dice più democristiano.
Sì, ma lo dico solo per questo che dice fascio, per cui sì. mai stato in AN, mai stato nell'MSI,
però
stato
come c'è finito dentro Fratelli d'Italia?
Perché
è scappato di mano Fratelli d'Italia?
No. Fratelli d'Italia all'interno ha due anime, una molto più forte perché con la Meloni c'erano molte più persone che arrivavano da AN, una che all'inizio era molto più piccola, che era quello che rappresentavo io, quindi un cattolico democratico, liberale, le due aree convivono, c'è stata un'evoluzione da parte di tutte le persone, nel senso che Giorgia Meloni quando ha iniziato anni fa parlava pochissimo di imprese, di lavoro, è arrivata ad essere una dei politici che ne parlano di più, per cui c'è stata un'evoluzione anche da parte sua, una contaminazione da tutte e due le parti. Quando Milano del fascio,
sì.
non so se li guardo e dico, sì. se non sapete state zitti,
sì.
perché, ditemi brutto, ignorante, non condividiamo le tue idee, ma non appiccicatemi un'etichetta.
Scusa un attimo, giuro che non era una domanda che volevo fare, però visto che stiamo parlando, giuro che non era una domanda che mi ero messo in scaletta, diciamo così, mentale tra le prime, perché volevo parlare di altro, però visto che è uscito fuori l'argomento, secondo te c'è un, tra virgolette, un problema fascismo all'interno di Fratelli d'Italia, cioè un tema legato al come dire, alla gestione anche di certe forze che agiscono all'interno del partito, oppure no, è tutto montato diciamo dai media?
C'è tantissima gente che arriva dalla destra, ma il fascismo è morto.
Sì.
Il fascismo è morto con Mussolini. Ci sono persone che arrivano dalla destra, che hanno determinate radici storiche che rivendicano, tipo il senso dello Stato, la famiglia, alcuni valori che possiamo chiamare di destra, poi ce l'hanno anche molti cattolici che non sono di destra,
certo.
e non si possono fascisti. Basta, il fascismo è morto con Mussolini, e Giorgia Meloni non me la vedo a promulgare leggi razziali né a togliere la libertà, anzi, mi pare che l'ultimo anno e mezzo sia una di quelle che si è spesa di più per difendere la libertà anche di quelli che non la pensano come
quello lei. Anche perché è l'opposizione, diciamo. Bisogna vedere cosa avrebbe fatto stando al governo, quello è un, insomma,
sì, reprimere,
non c'è mai la controprova.
Una stretta sui diritti come quella dell'ultimo anno e mezzo, io non l'avrei tollerata.
Fossi stato al governo,
Giorgio Meloni avesse voluto farla, sarei stato molto più critico.
Però ecco, magari la critica che uno si può porre magari a queste formazioni, alla formazione che teoricamente dovrebbe essere quella più a destra in questo momento nell'arco parlamentare italiano, ovvero Fratelli d'Italia, è magari non di voler rifondare il fascismo, che oggettivamente è ridicola come tipo di idea, ma magari di tendere più verso un certo tipo di democrazia illiberale, che potrebbe essere quella che magari viene presa a riferimento da parecchie, diciamo, persone all'interno del Parlamento anche italiano, vedi Orban e via dicendo. Quello secondo te è un rischio plausibile o no?
Ma no, cioè, secondo me tranne nell'ultimo anno e mezzo io penso che non possa esistere una deriva antidemocratica in Italia. Cioè, le posizioni più forti e quelle più dure di Giorgia Meloni sono quelle sull'immigrazione, ma non ha nulla di antidemocratico, è proprio un'idea, no? Ad esempio quella con cui si scontra di più sulla sinistra è quella, no? L'altra su cui si è scontrata di più è l'utilizzo del reddito di cittadinanza, sì, no? Come incentivo al lavoro, non la parte che riguarda la povertà. Per quelle sono state le polemiche che sono state più dure nell'ultimo periodo.
Però appunto Orbán viene considerato un alleato.
Orban, io ricordo a tutti Orban, perché poi la gente affronta sempre superficialmente, sì, le cose. Orban era nel PPE,
cioè, sì, sì, è voglia, certo,
è stato per, sì, sì, fino a qualche mese fa nel PPE, adesso è entrato nei conservatori europei, che ricordo sono stati fondati dal partito della Thatcher, tanto per capirci, e che Giorgia presiede, e adesso diventa, prima era un
però
santo.
A lui interessa contare in qualche modo, cioè non si vuole mettere in un partitino, sì, diciamo in una coalizioncina piccola in Europa,
sì, ma mi pare che gli ultimi segnali lanciati da Giorgia Meloni, di cui nessuno ha parlato chiaramente in Italia perché non interessano all'interno del CR, siano stati molto duri sia nei confronti di Orban che dei polacchi, che avrebbero voluto spostare ancora di più il gruppo dei conservatori verso quello di identità, dove c'è, sì, Salvini, sì, certo, sì. Le Pen. Lei ha detto no, se volete andate voi, i conservatori,
quindi secondo
non
te
si spostano,
diciamo lei è un pochettino più a sinistra insomma di Salvini,
non si può dire. Guarda, queste cose qua, queste, ormai destra sinistra, vabbè, io ti giuro non riesco più a capire, ci sono delle volte che mi sento io più a sinistra di quelli del PD su alcuni temi,
ma quello non è non è una cosa da escludersi
però vabbè, su questo voglio tornare. Adesso voglio ascoltare subito una canzone scelta da Guido Grosetto, che questa mattina ha detto no, ma io rock, e poi ha tirato fuori un paio di scelte musicali subito, di tutto rispetto devo dire, poi comunque la si pega, quindi mi hai detto Guns N' Roses per iniziare?
Sì.
Bene, con Don't Cry mi sembra una scelta ottima, tra l'altro stamattina insomma in questo tempo ci sta molto bene, l'ascoltiamo insieme. Don't Cry, Guns N' Roses, scelti da nostro ospite Guido Grosetto quest'oggi in diretta con noi
Radio Rock Podcast.
Questo vocalizzo finale lunghissimo di Axl Rose, Don't Cry, Guns N' Roses, scelti dal nostro Guido Grosetto, nostro perché quest'oggi, non perché ci siamo affiliati a Fratelli d'Italia, era perché oggi
ho smesso, io sono uscito dalla politica,
tu sei uscito, quindi insomma nostro per amore diciamo della musica in questo caso, e perché è nostro ospite graditissimo quest'oggi qui, ci stiamo confrontando. Fra l'altro una delle cose che è emerse maggiormente quando abbiamo presentato, detto che avremmo fatto questa chiacchierata con te Guido, è che molti ci hanno scritto ah sì, sta in Fratelli d'Italia, però è bravo, però è uno che ragiona, però è una persona, però è il meno peggio, però devo dire che questa cosa qua è stata ricorrente,
l'ha detto lui, un democristiano,
forse per quello non lo so, però effettivamente
categoria che non esiste più, ma
ecco, qualcuno chiede, visto che stavo leggendo anche oggi ci sono chiaramente questioni che riguardano il confine polacco bielorusso, quello che sta accadendo lì e anche naturalmente come si sta muovendo l'Europa da questo punto di vista, in modo insomma non troppo lineare diciamo così, però insomma al di là di questo qualcuno scrive: quello che mi chiedo è come fanno a convivere all'interno dello stesso partito le due anime di cattolici democratici e neofascisti dell'ala più estrema, o comunque senza arrivare a neofascisti, persone indubbiamente di destra. Per esempio sul tema dei migranti, dell'immigrazione, c'è una veduta di, come dire, di analoga di queste due ali, oppure di queste due ali diverse, oppure c'è una discussione all'interno del partito?
Ma intanto io vorrei che non solo in Italia ma in Europa o alle Nazioni Unite si iniziasse a parlare non di immigrazione ma delle future migrazioni. Io sì, sono preoccupatissimo, sono mesi, io sono uscito dalla politica ma su alcuni temi mi batto. Io sono preoccupato di quello che succederà nei prossimi decenni, ad esempio con l'Africa. Noi avremo l'Africa in cui avremo 5 delle 10 maggiori, più popolate nazioni al mondo. Voi pensate alla Nigeria con 1.200.000.000 di abitanti.
Sì.
Nell'impossibilità di sopravvivere, perché non c'è proprio la possibilità neanche della produzione agricola per sfamare queste persone, e sopra, come continente più vicino, l'Europa. Quindi quando noi non parliamo, perché noi parliamo di immigrazione pensando al barcone in mare e ci stiamo scontrando sul barcone in mare,
sì,
oggi. Il problema non è il barcone in mare oggi, il problema sono 800 milioni di persone tra 5, 10, 15, 20 anni. E il problema è prevenire oggi quello che succederà, cioè dare a loro la possibilità di vivere dove sono nati e evitare quello che sarà un problema.
Però, Guido,
che nessuno sarà in grado di gestire neanche lontanamente. Certo.
Però la politica è anche dare risposte immediate ai problemi di oggi, certo. Nel senso che chiaramente un politico che arriva e che non ha potuto fare una progettualità può iniziare chiaramente a pensare a fare una progettualità di quello che avverrà nel medio-lungo periodo, ma deve anche trovarsi a intervenire e a decidere.
Sì, la tecnica e la burocrazia devono rispondere sull'oggi. Il politico deve anche pensare al domani.
Certo.
Noi ci siamo abituati alla politica che pensa all'oggi, all'ieri e al domani mattina. E abbiamo bisogno di una politica che pensi a 5, 10, 15 anni, perché altrimenti non è politica. Per gestire l'oggi lo fa molto meglio il funzionario, il burocrate, quello che conosce
l'amministratore.
Quello che stai dicendo è una cosa che, per dire, aveva già anticipato parecchio tempo fa Giacomo Marramao in un libro che si chiama Passaggio Occidente, che abbastanza non è particolarmente divulgativo, però insomma parla proprio di queste tematiche qua. Ed effettivamente quando si parla di migrazioni si parla di flussi enormi, anche magari in futuro, in previsioni future.
Certo.
Però a me sembra che nessuna forza politica, e non parlo in questo senso di Fratelli d'Italia, parlo effettivamente anche nell'arco parlamentare italiano e direi anche in quello europeo, si occupa di quello che potrà avvenire in questo momento. Cioè tutti quanti dicono aiutiamoli a casa loro, ma aiutiamoli a casa loro rimane uno slogan, quindi non succede assolutamente nulla, non si fa nulla per evitare un disastro anche umanitario in quei luoghi.
Un disastro annunciato, non solo non si fa nulla, ma si fa finta di non vedere cosa succede.
Qua siamo pienamente
ad esempio,
vedi, incredibile, hai trovato qualcosa con cui sei d'accordo?
No, ma secondo me sono tante le cose. ad esempio la conquista cinese pezzo a pezzo dell'Africa. Tu non puoi non guardare cosa sta succedendo in alcune nazioni, no? Dove pezzi di territorio, quelli che normalmente danno produzione agricola, sono proprio acquistate fisicamente dai cinesi che impiantano poi colonie cinesi. Questa è una cosa su cui l'ONU, non è l'Europa, perché le dimensioni sono tali per cui l'ONU deve interessarsi. Cioè noi non possiamo avere una bomba che esploderà a breve così senza che il mondo si disinteressi. D'altronde, ormai le tematiche, quella ambientale ne è un esempio, non hanno confini né nazionali, sono mondiali, per cui
oltretutto sono estremamente correlate, no? Cioè nel senso anche proprio il discorso del surriscaldamento globale,
climatico mi diminuisce le produzioni agricole, no? È un tutt'uno. Molto spesso noi, anche sia in Italia che in Europa, pensiamo di poter costruire delle bolle, no? Pensa ad esempio a quella climatica, noi abbattiamo le emissioni di CO2 in Europa come se l'Europa fosse sotto una bolla di cristallo, e poi invece in India e in Cina per le loro motivazioni non la batteranno, per cui il lavoro nostro sarà reso inutile, no? Ad esempio da una fabbrica sola cinese, quello che noi risparmiamo. Per cui
c'è qualcuno intanto che scrive: se si è presidente di una organizzazione di industrie non si può essere fuori dalla politica.
Le organizzazioni industriali sono private, Confindustria è privata, si è eletti da aziende private, quindi non c'entra nulla.
Però fanno politica.
C'è diciamo un legame forte con la politica, ecco, diciamo così, anche se esterno tecnicamente.
Bonomi è collegato con la politica, il presidente di Confindustria, il presidente di Confartigianato è legato con la politica? No, l'associazionismo è un'altra cosa, cioè, è politica tra virgolette quella generale,
in senso
non
esteso,
partitica. Sì.
Senti, prima hai detto io però insomma un attimo ci dobbiamo tornare su questo tema che è poi il tema del giorno anche per via del Super Green Pass, cosiddetto Super Green Pass. Prima hai detto abbiamo avuto altri tipi di emergenze antidemocratiche, per esempio quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, se non ho capito male. Quindi anche tu parli di una dittatura sanitaria, di una dittatura politica, di una deriva verso la dittatura, qualcosa di questo genere?
Adesso, per fortuna, so discernere, per usare un termine di San Paolo. No, però io, ad esempio, ero uno che per principio era contrario al coprifuoco. Cioè, la limitazione della libertà di una persona, non di andare in un ristorante, ma di uscire di casa dopo una certa ora, secondo me era un eccesso, l'ho sempre detto, ma per una questione di principio, non sanitaria, costituzionale. Ditemi che non devo andare in un locale, ditemi che non posso andare a radunarmi con altre persone, ma non ditemi che non posso uscire di casa dopo le 11 di sera, no, perché secondo me è una limitazione eccessiva. Per cui su queste cose qua, di principio, ho sempre detto la mia.
Guido, non è il fondamento democratico che tu possa dire la tua, nel senso che io pure da tutto sommato persona che ha apprezzato anche come si sono mossi in pandemia, come si è mosso il governo Conte prima e Draghi dopo, ha fatto delle, ha mosso delle critiche, cioè ho detto queste cose qua effettivamente alcune questioni sono state gestite in maniera forse un po' approssimativa, forse, forse sbagliata, e questo è giusto, no? È sano e democratico. Poi però c'è anche che un governo eletto, insomma, un governo formato da un Parlamento democraticamente eletto, diciamo così, esprima quelle che sono le proprie linee, le proprie, perché sennò altrimenti vale tutto, cioè nel senso ognuno potrebbe dire...
parli con uno che anche quando contesta una decisione la segue. Guarda che io posso contestare una legge, ma nel momento in cui è legge, siccome sono un cittadino, la rispetto.
Allora ribalto la
contesto,
cosa.
La contesto, ma poi ripeto, io non contesto la gestione complessiva. Sì. Ci sono alcune cose che non sono state fatte, vabbè, se vuoi ne parliamo dopo, però ci sono alcuni confini che secondo me non bisogna superare, perché non hanno, ripeto, quello del...
Del coprifuoco.
Del coprifuoco, secondo me è una cosa inutile.
Green Pass, come lo valuti? Un'ipocrisia, una roba invece potrebbe essere stata utile, non lo so, come la vedi?
Non so se sia stata utile, secondo me l'effetto che stiamo vivendo è quello riferito alle vaccinazioni, probabilmente quello che ci dà i dati migliori rispetto al resto dell'Europa. Non so il Green Pass quanto sia servito, anche perché sarà capitato anche a voi, se non penso di vivere in un mondo surreale, io non ricordo che mi sia stato chiesto
mai,
entro in qualche luogo istituzionale.
Ma questa piccola statistica personale, sapete, le statistiche personali contano fino a un certo punto, però ho visto che al cinema lo chiedono spesso, sempre mi è capitato, sono lì davanti, nei ristoranti vuoi che è anche una gestione diversa, perché il ristorante vede anche una movimentazione di tipo diverso, io devo dire che la percentuale di ristoratori che me l'hanno chiesto è bassissima,
ma più o meno siamo intorno all'1%.
Ma è molto molto bassa, quindi chiaramente poi finisce per essere un palliativo, evidentemente.
Ma sì, anche perché ci sono delle contraddizioni, no? che avete evidenziato anche voi mille volte. Vado sul Frecciarossa, me lo chiedono, vado sull'interregionale, non me lo chiedono, o sul pullman, sulla metro, non me lo chiedono. Per cui adesso questo super Green Pass, tra virgolette, interviene anche sul trasporto pubblico locale, e questo qualche problema lo creerà.
No, tra l'altro vorrei proprio capire, il 6 dicembre è arrivato, praticamente è alle porte, vorrei capire come si farà a controllarla questa roba qui, perché insomma forse non sia ben chiaro cosa vuol dire la Roma Lido o qualcosa.
Sarà come ristoranti adesso.
Il problema un po' tutti quanti si pongono è, si sta provando a stringere un pochettino le maglie di questo Green Pass, però poi se non si fanno più controlli, serve davvero questa cosa? Si convincono quelli
Draghi
che non si
sono
vaccinati?
Draghi ha detto che
saranno
fatti dei controlli a campione, quindi
già detto.
Sì.
Guarda, ieri sera ero da Giletti, no? E c'era Scordamaglia, che è un amministratore delegato di una grande azienda italiana, diceva che all'interno dell'industria sono arrivati a un tasso di vaccinazione dei dipendenti con un lavoro tra Confindustria e sindacati del 99,5%. E allora mi chiedevano come mai all'interno delle aziende private sono arrivati al 99,5% e all'interno invece dello Stato siamo a sotto il
70%. Sotto 80%.
Perché adesso, visto che nel Super Green Pass hanno messo l'obbligo di vaccinazione, ad esempio, per tutto il comparto difesa e sicurezza, no?
Sì.
E quello sarà un grosso problema, perché all'interno del comparto difesa e sicurezza è quasi il 20%. Di personale non vaccinato, e io voglio vedere il giorno che il 20% di carabinieri, poliziotti o forze armate sta a casa perché magari sono convinti e pensano che gli faccia veramente male.
Però adesso
cosa succede?
Sì, al di là delle
problematicità
problematicità e delle difficoltà, secondo me oggettive, nel senso che non è una roba che viene fuori da una mala gestione o da un'erronea valutazione, è proprio che è complicato gestire questa roba qui. Domando, quindi invertendo un po' la questione, domanda a Guido Crosetto. Secondo te come si poteva affrontare questa questione qui? Cioè, cosa avresti fatto tu? Obbligo vaccinale? No, il Green Pass? No, cioè come le linee guida, ecco, che avresti messo in campo?
Io penso che l'85% degli italiani si vaccineranno tranquillamente. Il restante 15% è un mondo eterogeneo. L'errore più grande che noi stiamo facendo tutti è quello di far sentire questo mondo eterogeneo, di compattarlo, no? Di farlo diventare un unico corpaccione. Ci sono dai centri sociali all'estrema destra, dalla famiglia normale a quello che è Novax da 30 anni, non ha vaccinato i figli. Sì, sì. C'è dentro tutto, noi lo stiamo facendo diventare un corpaccione unico.
Ma anche per motivazioni diverse,
per
tra l'altro.
Per motivazioni diverse. Lo stiamo facendo diventare un corpaccione unico, comprimendolo, facendolo sentire perseguitato, dandogli la possibilità di sventolare la bandiera del noi siamo la Costituzione, ci negate la libertà. E alla fine, quando tu hai 1 milione di persone, o 1,5 milioni, 2 o 3, che si sentono così, hai un problema sociale. E difatti ieri Draghi, per la prima volta, ha cambiato l'approccio. Se avete sentito la conferenza stampa, è stato tollerante contro questo mondo, perché si rende conto probabilmente del fatto che noi abbiamo da una parte il problema sanitario, ma non possiamo aggiungere a quello sanitario un problema sociale, no? E far diventare questa cosa una bomba sociale. Però, in un momento in cui ci sono anche altre difficoltà, perché noi parliamo solo di Green Pass, ma parliamo ad esempio di inflazione, no? Di come l'inflazione.
Però la domanda, certo, Guido, però la domanda è: ci arrivassimo naturalmente a quell'85%, ok, ma se ci troviamo in una situazione in cui abbiamo raggiunto il limite massimo, siamo al 75%, dico per dire, non basta e ci serve almeno un altro 10%, come agiamo?
È quello che ti ho detto prima: se Confindustria, nel rapporto con i sindacati, è riuscito ad arrivare al 99,5%, probabilmente con molte di quelle persone, lasciamo per i Novax convinti, no? Sì. Lasciamoli da parte, che hanno paura, che non hanno avuto informazione, che hanno sentito informazioni contraddittorie. Usa i farmacisti, usa i medici condotti, usa i sindaci.
Un idealista, Guido Crosetto è un idealista.
Io penso che lo Stato abbia un dovere in più di quello che abbiamo noi.
Certo.
Noi tre possiamo permetterci di essere tranchant, abbiamo la nostra idea, vaffanculo la tua, certo. Non mi piace, cioè, siamo cittadini singoli. Lo Stato no, lo Stato deve in qualche modo cercare di tutelare anche chi non vuole essere tutelato, cercando tutti i percorsi possibili. Lo Stato, la politica è difficile per quello. Perché altrimenti basterebbero i colonnelli.
Cioè, tu pensi che tramite il dialogo ancora si possa arrivare a ottenere qualche risultato?
Non solo il dialogo.
Io ho perso un po' le speranze, devo dire la verità.
Guarda, io ho visto tanta gente che non voleva vaccinarsi, magari parlare col farmacista, col medico e poi decidere di vaccinarsi. Oppure capire le ragioni e discernere, perché ci sono persone che hanno paura. Ci sono persone che hanno avuto reazioni al primo vaccino. Ci sono persone a cui il medico dice: sì, secondo me non devi vaccinarti, però io non te lo metto per iscritto. Cioè, c'è un mondo intero, no? Non c'è solo l'integralista che dice: certo. Il microchip. C'è di tutto. C'è,
io sai, rispettiamo. Guido, se incontro una persona che, come mi è capitato, che mi dice: io ho una irrazionale, a volte è ammesso, a volte no, paura di volare, io dico: guarda, ci sono dei dati, ti faccio leggere questi dati che dimostrano che volare è sicurissimo, quindi non hai nessun tipo di problema, perché è molto più sicuro di tante altre cose che fai nella vita, no? E lui mi dice: no, ma i dati, perché è una paura molto forte. Allora gli dico: guarda, prenditi delle gocce di qualcosa che in qualche modo ti calmano l'ansia. No, ma io le gocce, no, ma... Alla fine questo qui l'aereo lo prende o non lo prende? Cioè, perché ci sono due alternative, non è che c'è un'alternativa di mezzo, o lo prende o non lo prende l'aereo.
C'è qualcuno che lo prende dopo che l'hai convinto e si sforza, c'è qualcuno che non lo prenderà mai.
Ecco, però io credo che in questo momento siamo arrivati al punto per cui quelli che rimangono sono quelli che non lo prenderanno mai.
Quello è il nodo.
No, sono troppi. Guarda, sono troppi, perché i Novax veri, io ne conosco alcuni. Hanno figli di 30-35 anni che non hanno vaccinato già 30 anni fa. Cioè, non è una battaglia per quelli veri, battaglia contro. E saranno, ma esagero, neanche l'1% dell'Italia. Il resto, per arrivare a questi milioni di persone, è una somma. Oh, d'altronde, ragazzi, abbiamo avuto un'informazione che è stata discordante. Vi ricordate che quelli che adesso ci chiamano a rispettare il vaccino, quelli che dicevano: ma no, un'influenza normale, uscite, fate, non bloccate niente. Cioè, abbiamo avuto, e ancora adesso, abbiamo una scienza che naviga a vista. Da un anno passa 9 mesi il Green Pass.
Certo, no, ancora
no,
cioè, è...
Noi non ne parliamo, ma quella è un'indicazione.
Certo.
Naviga a vista e non ha il coraggio di dire: sì, ragazzi, è un problema, perché noi scopriamo ogni giorno un pezzo nuovo, perché il virus varia, perché comunque è vero che il vaccino non copre il 100%, ma copre il 90%, e man mano che va avanti coprirà l'80%, il 70%, il 60%, probabilmente bisognerà cambiare il vaccino. Perché non... cioè, dire la verità e affrontarla così. E poi c'è gente che ha paura per chi dice... E poi io potevo fare lo stesso discorso, chiunque di noi che vaccina. Ma se c'è anche solo l'1 o il 2% di effetti negativi, perché devo rischiare? C'è gente che ti fa questo ragionamento. Ieri uno diceva: perché devo rischiare? Giusto, io questo lo capisco, perché su di me non c'ho avuto problemi. Chi c'era io da due infarti, diabetico, no? Rischiavo talmente tanto che diceva: sai, mi faccio i vaccini, tanto probabilmente se lo prendo muoio. ma quando penso a mio figlio che ha 6 anni ci penso non 850.000 volte e andrò a vedermi, no, e andrò a leggermi però, tutte le statistiche certo, possibili per vedere che certo, possibilità no, ci sia. No, per cui ognuno di noi ha un approccio diverso. Io sono molto tollerante, disprezzo la violenza con cui il movimento Novax molto spesso sì, tipo l'altro giorno questa povera crista qua del Circo Massimo, no, che la volevano menare perché lei chiedeva la legge, non è sì, lei che ha inventato il Green Pass, la legge glielo impone, certo, deve chiederlo, certo, solo chiede, non è che devi certo, menarla, no?
Sì, sì. Guido, ci fermiamo,
ah, no,
un secondo,
ti riferissi alla Lucarelli,
ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i Marlene Kunze di Cristiano Godano, poi ci spiegherà il perché, se ha voglia insomma, Guido, di questa scelta musicale. Rock Podcast. Il genio, l'importanza di essere Oscar Wilde, loro sono i Marlene Kunz. E c'è qualcuno che ci scrive al 3899 106 600, ci sono diversi messaggi, anzi parecchi messaggi, siamo rimasti con ancora una settantina di messaggi da leggere, qualcuno lo leggiamo. Ma i Marlene Kunz li ha scelti Crosetto, Guido, se vuoi raccontare il perché di questa scelta dei Marlene Kunz di Cristiano Godano, se c'è un motivo particolare te lo vuoi condividere con noi.
Vabbè, li seguo e li ascolto da sempre, perché con Cristiano Godano
sì,
che è amico, lui è di Cuneo come me, cioè di Fossano, lui sì, di una città in provincia di Cuneo, fondammo un luogo di libero ascolto e pensiero che si chiamava Nuvolari Libera Tribù a Cuneo quasi 30 anni fa.
Sì.
E quindi lui era laureato in economia, appena laureato in economia e commercio, e fondammo questa cooperativa. Poi dopo qualche anno ognuno prese la sua strada, poi questa proseguì con l'anima che si chiamava Alberto Castoldi allora, ma con Cristiano, ecco, lo conosco da
lo
allora.
Senti ancora?
No, non lo sento l'anima, lo ascolto siccome lo conosco da sempre e mi ricordo quando è iniziato, quando partiva, quando cantava. E noi gli dicevamo: ma che fai? Fai il commercialista? Ti sei laureato in economia e commercio?
Ti metti
invece
a fare...
E invece aveva ragione lui.
Allora, c'è qualcuno che ci smentisce sui ristoranti, dice no, a me lo chiedono sempre, al lavoro, in clinica, al bar, in palestra, e sui ristoranti qualcun altro dice: nella mia esperienza del ristorante di livello, al limite stellato, il Green Pass lo chiede sempre, nella trattoria sotto casa me lo hanno chiesto con molta meno frequenza, poi statistica personale che conta poco o nulla, ci scrivono. Vorrei chiedere al signor Crosetto un parere riguardo alla vicenda Patrick Zaki, scrive qualcun altro, se hai un parere, un'opinione da questo punto di vista. Messaggio di Simon, Guido.
Ma un parere, io sto seguendo quello che sta facendo il Parlamento e il Governo in merito, mi pare si stia muovendo per cercare di in qualche modo liberare questo cittadino egiziano, ecco. Ma, cioè, ho alcuni amici che ne hanno fatto una battaglia, ex amici nel senso ex parlamentari, quando stavo in Parlamento, che ne hanno fatto una battaglia. Io faccio ricordo loro che c'è una battaglia da fare su tutte le carceri, non soltanto quelle egiziane, anche quelle italiane,
sì,
dove alcune delle cose che sono viste negli ultimi giorni dimostra il carcere non deve essere un luogo dove dimentichiamo le persone,
anche radicale, quindi, però,
a me la cosa che fa impressione è che comunque in realtà prima parliamo, lui dice giustamente sì, bisogna aiutare l'Africa perché non sì, stiamo facendo niente per i rifugiati. Parliamo del cambiamento climatico, no? Delle mutazioni, e lui giustamente vede che è un grosso problema.
Sì.
Adesso
la domanda qual è?
In realtà il discorso
io sono un garantista da sempre, però,
sì, cioè, però qui, cioè, tutti, però qui non si
tu vuoi chiedere che ci fai fare
effettivamente, ma che c'entri? Ma, perché comunque cioè, sembra veramente che stai all'opposizione, se ma, ti metto insieme qui Giorgia Meloni, no?
Ma non è vero, perché sì, io penso che guardate che le battaglie dei diritti, i ragionamenti sul sociale, non è che noi siamo abituati a giudicare con categorie destra, sinistra. Io mi sento
no, ma prescindo da destra e sinistra, sì, sono proprio sono ignorante.
Il discorso che sto facendo con te, con Giorgia Meloni, l'ho fatto mille volte.
E quindi litigate,
cioè, ma non litighiamo. Guardate, che solo allora dire che la pena deve essere certa per chi delinque,
sì,
non significa poi pensare che il carcere debba diventare l'inferno interno.
No, per carità,
cioè,
quello...
che io posso trattare in modo disumano una persona solo perché, cioè, per quanto io posso avere schifo per un reato commesso, nel momento in cui lo Stato priva quella persona della libertà, comunque lo Stato lo mette magari anche tutta la vita in carcere, ma non è che lo mette tutta la vita dentro l'inferno, lo mette tutta la vita, certo, in un luogo, certo, dove lui perde totalmente, siamo la d'accordo, libertà, ma quel luogo non
però vogliamo dire che la destra italiana non ha questa priorità, diciamo, di solito. Ecco, insomma, non è proprio così particolarmente, come dire, urgente, diciamo, per la destra italiana questo tipo di tematica.
Io penso che per chiunque sia abbia rispetto per lo Stato, ciò che offre lo Stato deve essere offerto al massimo, vale anche per la sanità. Io sono per la sanità pubblica, sono sempre stato per la sanità pubblica, e penso che quella privata sia il benchmark di concorrenza, no? Più è forte quella privata, più sono costretto a migliorare quella pubblica se la faccio funzionare in modo intelligente. Ma sono per la sanità pubblica, i miei figli sono nati in un ospedale pubblico, io quando vado a farmi operare, pur avendo un'assicurazione, anche quando ero parlamentare, quella parlamentare, sono sempre andato in un ospedale pubblico. Però penso che quella privata, voi pensate a San Raffaele a Milano, a Eccellenze, come ci sono anche qua a Roma, ti serve per far migliorare quello, anche il privato, no? O per fare da benchmark, da confronto con quello
privato. Però Guido, scusa, per quanto riguarda tornare un attimo al discorso carceri che stavamo affrontando prima, che stavi affrontando prima, per esempio sulla certezza della pena, secondo me c'è un grosso fraintendimento, nel senso che se siamo d'accordo, e non so se siamo d'accordo, ma possiamo parlarne, sul fatto che la finalità della carcerazione dovrebbe essere quella rieducativa e non quella punitiva, o non quella solo punitiva, ma in primis rieducativa, è chiaro che il nostro ordinamento prevede anche la possibilità che l'inserimento del detenuto nella società sia anche graduale, cioè che ci sia la possibilità che sconti tot anni in carcere e che poi piano piano vengano create delle soluzioni alternative, dei regimi di semilibertà,
reintrodotto nella società.
Quindi se poi io ho un ordinamento che prevede questo, che può essere cambiato per carità perché non è la Bibbia, che prevede questo, e poi un detenuto mi va in semilibertà, commette un altro reato, che statisticamente è una roba che può succedere, non è che posso sentirmi dire la destra che mi dice: ah, vedete, avete scarcerato questo, no, guarda, c'è stato magari un errore, ma l'ordinamento funziona così.
Recupero una parola che ho usato prima: discernimento.
Sì.
Un conto è quello che ha rubato il pacco di biscotti al supermercato, un conto è quello che ha ucciso la moglie, un conto è quello che ha sciolto il bambino nell'acido. Cioè, allora, secondo me lo Stato ha anche su certe cose, e questa è una cosa molto di destra, ha il diritto e il dovere di non dimenticare. A me persone che hanno ucciso un carabiniere, un poliziotto, e dopo 3, 4, 5 anni sono in libertà, è inaccettabile.
Sì, ma non per tutti, anche se hai ucciso un'altra.
Ed è anche un'altra persona, ma perché è un rappresentante dello Stato, quindi è un aggravante, come lo è veramente anche il giudice. Un altro tema è lasciare che quella persona marcisca in un luogo dove non può vivere una dignità. Io sono uno, ad esempio, che vorrebbe che nelle carceri si lavorasse. Cioè, tenere una persona chiusa per 24 ore al giorno in una cella è surreale, per cui uno dei modi con cui un carcerato dovrebbe scontare la sua pena nei confronti della società è anche quello di lavorare mentre è a spese dello Stato mantenuto privato della libertà, no? Per cui è molto più complessa.
Beh, l'importante
la gestione
è che non diventino lavori forzati, cioè nel senso dipende da quello che gli si
fa
fare.
Ma guarda, no, però ci sono mille lavori che possono essere fatti, mantenendo, che fanno altre persone che sono fuori dal carcere.
Però lì proprio è appunto eticamente si arriva al punto per cui dici: io non ti posso obbligare a lavorare nel momento stesso in cui ti recludo, no? Quindi diventa un po' complessa da gestire.
Beh, io non lo so. Secondo me il fatto che tu faccia le 8 ore e faccia un lavoro dignitoso come quelle che vengono svolti fuori, per ripagarti dei soldi che stai costando allo Stato per il mantenimento. No, io lo trovo una cosa accettabilissima.
Concettualmente ci può stare, però se quello non lo vuole fare, non lo fa.
Io addirittura guardate, sono talmente, provoco Emiliano nel dirgli che sono talmente tanto di sinistra, più di lui, e invece a Guido mi rivolgo dicendo che, siccome sono d'accordo con lui che sinistra e destra adesso ormai parlarne ha veramente poco senso dal mio punto di vista, però io personalmente mi ritengo talmente avanti, per qualcuno indietro,
da sempre,
ma questo lo dici tu, per qualcuno indietro, che io sono assolutamente dell'idea che, come nei paesi del nord Europa, noi dovremmo avere la possibilità di un carcere, cioè abolire l'ergastolo. Io sono dell'idea, se il carcere è rieducativo, è una grossissima ipocrisia che ci sia l'ergastolo, perché l'ergastolo, allora più logico la pena di morte, cioè più logico che tu una persona te ne sbarazzi che tenerlo tutta la vita dentro
un
carcere.
Non lo dire
ad
alta voce, perché poi effettivamente potrebbe essere che qualcuno ti prende parola. Non parlo di lui,
ne parliamo però voglio dire, secondo me il principio stesso, no, della rieducazione vuol dire che tu magari ti fai 30 anni, però devi poter uscire a un certo punto, devi poter essere reimmesso nella società. Questo è di sinistra, di destra, non lo so, è una mia valutazione. Poi qualcuno chiede su Cucchi che idea ha, qualcuno ha la curiosità di sapere su Stefano Cucchi se ti sei fatto un'idea, Guido, sul caso Cucchi.
Sì, mi sono fatto l'idea che quando qualcuno che rappresenta lo Stato, a cui do il potere che nessun altro ha, perché sono io, quando rappresenti lo Stato, sei una forza di polizia o sei una forza armata, ti do il potere di usare la forza, cosa che un altro cittadino non ha, per garantire lo Stato. Quando tu ne abusi, che sia Cookie, che sia qualunque altra persona, e travalichi quelle che sono l'uso della forza, beh, a quel punto lo Stato deve pagare e vanno condannate le persone che hanno esagerato. Per cui sono anche in questo caso garantista, si finisce il processo, si vede, certo, chi è colpevole e chi è innocente, ma poi
però
qua è un aggravante, come prima è un aggravante, come dicevo prima, dall'altra parte considero un aggravante quando un servitore dello Stato che ha poteri eccezionali li usa, certo, per far del male a una persona senza che ce ne sia assolutamente necessità.
Infatti un ascoltatore
vale
qua
vale anche per i magistrati.
Stava perché scrivendo prima che tu lo dicessi, anche un carabiniere che uccide un arrestato dovrebbe pagare il doppio, riferito al fatto che c'è, come dire, l'aggravante in un senso e anche nell'altro. Infatti, però non pensi che ci sia un po' un pregiudizio, devo dire, nel senso che ho detto destra e sinistra non esistono più perché non c'è l'apparato critico, secondo me, che sostiene l'ideologia, cioè non c'è più quella finalità, non c'è più la possibilità di studiare certi fenomeni, scusa un attimo, al tempo stesso però rimangono gli ideologizzati di destra e di sinistra dal mio punto di vista, quindi ci sono quelli che attaccano le forze dell'ordine perché è così, perché vanno attaccate per di default, e però poi ci sono anche quelli, penso non so alla Russa, le dichiarazioni di La Russa, ex,
c'è Salvini che dice specialmente quando è travestito, sì, ma insomma anche quando non si traveste,
no, io parlavo caso Cucchi, no, cioè ci sono quelli che, come dire, sono difensori delle forze dell'ordine, perché se sei di destra devi essere per forza difensore delle forze dell'ordine a prescindere.
Ma se io sto con carabinieri della polizia, ma quando i carabinieri della polizia fanno il carabinieri della polizia, e fare il carabinieri della polizia significa che non commetti reati, cioè è nel loro essere, ma i carabinieri onesti, i poliziotti onesti sono i primi a condannare i loro colleghi.
Dovrebbero esserlo, no, sì, teoricamente.
Guarda, io li conosco, ho vissuto e ho grande rispetto per le forze armate e le forze dell'ordine, e le persone a posto sono tantissime, sono i primi a condannare i loro colleghi che invece di far rispettare la legge la infrangono.
Cos'è, per tornare al discorso di prima, abbiamo detto tutte, hai evidenziato, Emiliano, tutte le cose che lo in qualche modo lo distaccano, e Guido ha detto c'è un confronto tra me e Giorgia Meloni, c'è sempre stato, invece qualcosa che vi unisce quale potrebbe essere all'interno del
la visione dello Stato, del rispetto dello Stato, la visione sull'economia, la visione sulle piccole e medie imprese, la visione sull'organizzazione dello Stato, il senso delle istituzioni. Io considero, guardate, Giorgia Meloni può piacere o meno, le sue idee possono piacere o meno, ma è una delle persone più integre che io abbia mai conosciuto, non in politica, nella vita. Cioè Giorgia Meloni è quello che si vede, Giorgia Meloni non ha infingimenti, e questo fa sì che lei stia antipatica magari a molte persone, ma è così. Mentre invece io mi sono abituato in politica a vedere persone che dicevano una cosa in radio e ne facevano un'altra appena uscivano. Dicevano una cosa in televisione e ne facevano un'altra. No, Giorgio Meloni, quello che dice in televisione, quello che dice in radio, lo dice in privato, lo dice a casa.
Lo trovi coerente, diciamo.
Lo trovi coerente,
magari con toni un pochettino meno aggressivi, sloganistici.
Allora, che qualunque mestiere, no, o qualunque attività umana abbia bisogno anche di essere declinata in modi diversi. Un conto se ragioniamo al tavolo io e te, un conto se parliamo in radio, no? Un conto se siamo su un palco e abbiamo 10.000
persone
davanti.
Però lei ha cambiato, lei ha cambiato anche modo di comunicare. Prima era estremamente più, come dire, meno aggressiva come modo di porsi, poi è diventata via via col tempo sempre, diciamo, si è tramutata nella Meloni attuale, ecco, insomma.
Secondo me in realtà lascia perdere, ripeto, cosa come ti esprimi quando sei su un palco, cioè il tono della voce che usi, ma secondo me la comunicazione della Meloni, i concetti, le cose che dice, le cose che scrive, le cose che mette nei programmi hanno poco di aggressivo.
Ma ragazzi, mannaggia,
io posso fare un'ultima domanda?
Sì, aspetta un secondo. Sai che volevo parlare di politicamente corretto, volevo parlare di un sacco di... Se Guido riesco a estorcerti la promessa di tornare a trovarci, non so se cioè, disgustato questa mattinata.
Non solo che non sono abituato alla radio.
No, se ti va di tornare a trovarci mi farebbe molto piacere, perché avrei tante altre cose che mi piacerebbe discutere con te. Tra l'altro, una cosa te la dico. Su questi ragionamenti che facciamo, Giorgio Meloni, a me pare che, ma questo ne faccio un discorso che riguarda l'intero arco costituzionale e la totalità dei leader politici attuali, si sia persa un pochino la visione della progettualità futura, cioè tutto quanto giocato sull'adesso, sulla risposta immediata, e in questo non voglio fare il passatista, però i social hanno giocato un ruolo forte, nel senso che devi dare l'indicazione immediata di quello che la gente si vuol sentir dire, e non pensi che serva invece qualche leader politico che osi un pochino immaginare un futuro anche dicendo delle cose per dire anche un po' impopolari, forse, traducendo dei concetti complessi.
Assolutamente. Non, la politica che non parla di futuro non serve a nulla.
Sei d'accordo con me che mancano in questo momento questi leader?
Ma nessuno, non mancano a nessuno, però adesso mancano a te, me, magari a lui, adesso a qualche persona, ma in realtà nessuno li vuole. Cioè la gente, la maggioranza delle persone vogliono qualcuno che mi dia adesso la risposta che voglio sentirmi adesso, che mi riguardi il domani. E se quello che tu mi prospetti del futuro non mi piace oggi, chi se ne frega di quello che succederà tra 10 anni, deve piacermi oggi. Questo è, e normalmente quando la domanda si domanda una cosa, la risposta è dare quella cosa. Cioè,
certo.
Siccome la politica cerca consenso, sì. Se il tuo consenso mi arriva in quel modo, io sì. Tiro quello che
è
chiedi.
Una roba un po' troppo, secondo me, di mercato. Per essere io sono uno che ama, il mercato, ma la politica dovrebbe essere altro, forse.
Sì, lo dici a uno che un giorno decise di andarsene da Forza Italia, dove era uno di quelli che contavano di più, 2 mesi prima delle elezioni, non 2 mesi dopo, come fanno tutti, partendo sì. Da zero. E decise di stare fuori dalla Camera al Senato, perché in realtà tutti pensano che io sia alla Camera al Senato da sempre. Io sono dal 90, sostanzialmente è dal 2014 che non sono più, tranne un passaggio di 2 mesi quando mi sono ridimesso, adesso che non sono più alla Camera al Senato, e tutti mi considerano ancora un politico.
Torni a fare politica?
No,
ci hai pensato?
Basta, la faccio dicendo quello che penso.
Ok, va bene.
Ultima domanda, Emiliano, per dire se esistesse, se si riuscisse a fare questo che alcuni paventano, alcuni temono, altri magari auspicano, invece questo grande polo di centro che andasse a unire vari Calenda, Forza Italia, Renzi.
Tra l'altro, scusa, ha speso Guido, se non sbaglio, parole diciamo positive su Renzi, dicendo che è uno schifo quello che hanno fatto. Ho letto male?
Ha detto uno schifo Renzi?
Non ho speso parole positive con Renzi. Come dicevo prima, io sono un garantista. E il fatto che ci siano alcuni giornali, oggi vale per Renzi, domani vale per me, te o chiunque, che pubblichino conversazioni private, chat private, che non hanno alcun rilievo penale, no? Che spiattellino i conti correnti privati, vale per Renzi, ma vale per Funicello, vale per chiunque. No, non ha senso. Cioè, una cosa vergognosa. In un paese normale, io parlo delle persone quando sono state condannate, non quando ci sono ancora le indagini.
Sono d'accordo su questo, cioè, mi dispiace, Emiliano.
Ci sono intercettazioni fatte ieri che sono sul giornale domani.
Ma io sì. Se si parla di Renzi,
tu non sei lucido,
però bisogna prescindere da Renzi. No, però la questione è...
Torniamo al grande centro.
Il grande centro potrebbe essere, secondo te, torniamo. Qualcosa di attrattivo anche per te?
Una nuova democrazia cristiana?
Non una nuova democrazia, quello che si potrebbe venire a creare. Sì,
sì.
Guarda, sbagliano perché parlano di somma di persone, no? Mentre invece bisogna iniziare a parlare di concetti. Dico, cosa vuoi fare?
Beh, però molti sono simili, diciamo, all'interno di Forza Italia, di Azione,
io vedo
Italia Viva.
Una cosa molto dura, io vedo molto poco coraggio nella volontà di cambiare lo status quo. Ci sono troppi interessi diffusi che bloccano i partiti e questo paese o non cambia. Il benchmark, il riferimento, non è la politica italiana. O trasformiamo questo paese in modo che possa competere con tutti gli altri paesi, e noi siamo quello dal punto di vista delle leggi, della burocrazia, della giustizia, del fisco più indietro di tutti, o noi abbiamo quel benchmark, che vuol dire stravolgere completamente e togliere il vero potere che c'è in Italia, che non è quello della politica, è quello della burocrazia, quello della magistratura, è quello di alcune posizioni di potere che nessuno riesce a far saltare.
Non ho mai risposto, cioè dovrebbe essere non più o meno un partito come quello della Merkel, ecco, una cosa del genere, verrebbe fuori quello, ecco, insomma.
Non vedo il coraggio di cambiare il paese se non in chi, ripeto, non solo Giorgia, probabilmente anche qualcun altro in altri partiti, non ha paura di scontrarsi con chi lo status quo e ha il coraggio di cambiarlo.
Ok, quindi
con lo status quo noi non arriviamo.
Secondo te il grande centro non
improbabile?
No, a meno che non sia un grande centro coraggioso, cioè, a meno che grande centro non voglia dire la mancanza di quello che serve adesso. Sai, nella tecnologia chiamiamo le tecnologie disruptive, no? Noi abbiamo bisogno di politicamente che centro, destra e sinistra abbiano un po' più di volontà di sfasciare una parte dell'esistente, perché la parte dell'esistente è quello che blocca il paese.
Bene, dobbiamo proprio chiudere. Ringrazio gli amici di NSL TV canale 74 che ci hanno forse regalato qualche altro minuto di tolleranza rispetto all'orario delle 10. Noi chiudiamo il The Rock Show invece su Radio Rock 106.6 e tra pochissimo Gagarin con Boris e Tatiana. Ringrazio Guido Crosetto per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto, ci farebbe molto molto piacere. Grazie a Emiliano Rubbi, l'appuntamento è per domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show.
Ciao,
grazie,
ciao. Go!
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Rock Show. Rock Show. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.